Benvenuto su Full Gas, il podcast che fonde la storia e l'attualità della Formula 1. Conducono in studio Fabrizio Monaco e Carolina Tedeschi.
Io sono una persona che vivo di emozione, tanta emozione, anche se ci sono delle volte che non dimostro, perché non voglio dimostrare, riesco a guardare dentro di me. Però nella mia personalità, nel mio carattere, devo avere tanta emozione per mantenermi motivato non soltanto nella mia professione, però nella mia vita.
E allora bentornati su Full Gas, puntata numero 8 di Full Gas, puntata numero 8, sembra incredibile ma siamo già all'ottava puntata. E dunque questo è stato un weekend pieno di eventi clamorosi e continua ad essere una settimana piena di eventi clamorosi, mi riferisco ovviamente alla Formula 1 e con tra l'altro tantissime gare interessanti che si alterneranno durante il corso del prossimo weekend. Andiamo con ordine però. Come è strutturato questa puntata del podcast, visto che poi la struttura cambia di volta in volta? In realtà siamo abbastanza simili alla settimana precedente, perché ci sarà una breve introduzione che stiamo facendo in questo momento, poi le interviste. Questa settimana abbiamo due piloti del calibro di Vicky Piria, che ci farà compagnia nella prima intervista, e successivamente Luca Filippi, che interverrà nella seconda intervista di questa puntata. Dopodiché avremo Carolina Tedeschi con la sua parte di news riguardanti in maniera specifica la Formula 1. E nell'ultima parte di trasmissione avremo Paolo Segni che ci racconterà la storia della vita di Colin Chapman. Ragazzi, ho scoperto con Paolo dei particolari interessantissimi su Colin Chapman, poi li ascolteremo insieme. Prima di partire però vi ricordo che questo podcast è presente su Spotify, è presente su iTunes, su Google Podcast e su tutte le maggiori piattaforme di podcast. Tra l'altro siamo anche su Alexa, basta dire Alexa fammi ascoltare il podcast Full Gas e magicamente ascolterete la nostra ultima puntata. Vi ricordo che c'è un sito correlato a questo podcast che è www.fullgas.cloud, dove trovate non solo le ultime novità di Formula 1, tutte le nostre iniziative, ma novità in ambito automobilismo a 360 gradi. E una novità che inseriamo, in realtà abbiamo già iniziato a farla da qualche settimana, ma per la prima volta ve lo dico qui, è la live su Twitch, che generalmente è il giovedì, cioè il giorno successivo alla pubblicazione del podcast. Il podcast è registrato, ma su Twitch andiamo live per ripercorrere così i passaggi più importanti della puntata di questa settimana e commentarli insieme. Su Twitch trovate il canale come Fabrizio_Monaco, Fabrizio_Monaco. Comunque se cercate Fabrizio Monaco su Twitch trovate il mio canale. Quindi l'appuntamento è il giovedì sera. Fate magari il follow sul canale Twitch perché poi vi arriverà la notifica nel momento in cui andremo live. Dunque, cosa è successo? Beh, Gran Premio del Bahrain, l'evento purtroppo, ahimè, più, come dire, che ha risuonato di più nei media è stato l'incidente di Grosjean. Non sentirete Carolina parlarne perché sentirete Carolina che ne parla, perché è stato l'evento che ha suscitato più clamore. Io però voglio aggiungere un paio di dettagli che secondo me sono importanti. Prima di tutto, ragazzi, l'alo Lalo ha salvato Grosciano, su questo non ci piove, oltre che l'intervento pronto dei soccorritori, dei pompieri, vigili del fuoco, delle persone che erano in pista, dei commissari. Io spero che questo evento contribuisca a spazzar via tutti i dubbi che c'erano su Lalo. Lo stesso Grosjean all'inizio era contrario su Lalo, ma dopo i tweet che ha mandato è evidente che ha cambiato idea. Io qualche domanda me la faccio sul cedimento del guardrail, non lo so, sì, una Formula 1 lanciata in quel modo, con quell'angolo di impatto, probabilmente come dire, il guardrail progettato anche, no, per cedere, però secondo la mia opinione è qualcosa che deve accompagnare l'urto della macchina, evitando che poi rimbalzando torni in pista. Quello che mi chiedo è perché non ci fossero le gomme di protezione. Va bene, siamo in rettilineo, va bene, c'è pochissima possibilità che in quel punto una macchina si schianti a tutta velocità contro il guardrail, però togliere completamente le gomme non so se è completamente giusto. Lascio a voi la riflessione, magari fatecelo sapere attraverso i nostri canali di comunicazione, anche via social. In più mi ha lasciato un po' perplessa la decisione di riposizionare le barriere di plastica piene di d'acqua dentro. Non so se a ripetersi di un'occasione di un urto di quel genere che effetto avrebbero fatto. Sono un po' perplesso, certo, e mi rendo conto che nella foga del momento si doveva prendere una decisione e si è optato per quell'opzione che probabilmente era la più comoda e la meno insicura tra le tante, e anche la più veloce. Ho sentito parecchi commenti sul fatto che la macchina si sia spezzata, perché si è spezzata, non si doveva spezzare. In realtà, ragazzi, le macchine di Formula 1, le vetture di Formula 1 sono progettate proprio in quel modo, cioè devono lasciare la cellula di sopravvivenza intatta, ma tutto il resto è fatto per assorbire l'urto. Ricordate anche che il monoscocca di Formula 1 è in fibra di carbonio, cioè un materiale che non si deforma, ma superato il limite massimo di sollecitazione a cui può resistere, si spezza. È un materiale indeformabile, quindi è comportamento giusto. Purtroppo si è spezzata nel punto in cui c'era il serbatoio, per cui a inizio gara sono usciti più di 100 kg di benzina, che hanno provocato poi quello che avete visto. Ho sentito anche delle polemiche riguardo le batterie, ma purtroppo questo è il prezzo da pagare con le macchine ibride, per cui batterie rimangono un grosso rischio, ma i rischi già c'erano prima, cioè c'è la benzina a bordo, per cui voglio dire, si aggiunge un rischio minimo a qualcosa che è un rischio che già c'è in realtà, rischio gestibile secondo me. Poi ultime novità che non sentirete dire a Carolina, perché Carolina ha registrato il suo intervento prima che uscissero queste ultime news, e parliamo di George Russell che va in sostituzione di Hamilton a causa dell'infezione di Covid a cui Hamilton è stato soggetto già durante, poi tra l'altro si aggirava nei box dopo la vittoria senza mascherina, festeggiando con gli altri membri del team. Ora bisogna vedere se qualcun altro è rimasto infettato da Hamilton. È ovviamente grandissima occasione per George Russell, io spero tantissimo che se la cavi bene, anche perché è un pilota che secondo me merita, e chissà poi che questo non gli serva per aprirgli le porte Mercedes in futuro, e finalmente avremo la risposta a quel dubbio che ha lanciato Max Verstappen nelle scorse settimane, dicendo sì vabbè, ma tanto il 90% delle persone che salgono sulla Mercedes è destinata a vincere. Bene, con Russell penso che avremo la risposta a questa domanda. Mick Schumacher firma per la Haas un contratto pluriennale e si unisce alla schiera di nuovi giovani che arrivano in Formula 1. Mick Schumacher, la mia personale opinione su Mick Schumacher è che se lo meriti, perché comunque in Formula 2 sta facendo un gran bel campionato. Negli anni scorsi aveva stentato un po', però quest'anno devo dire che si sta comportando proprio bene, per cui se lo merita. Ha gli sponsor, ha la potenza finanziaria per arrivare in Formula 1, ragazzi, non gli manca niente a questo punto, deve solo maturare e poi vedremo quale top team eventualmente sarà pronto ad accoglierlo. Dunque, dopo queste premesse, vi ricordo che possiamo discutere. Questo è una sorta di forum aperto, per cui vi ricordo che potete interagire con noi attraverso il nostro sito fulgas.cloud, ma anche attraverso i vari social. Premesso che questo podcast è prodotto in collaborazione con Your Race, che è una community che si occupa di motorsport a 360 gradi. Trovate Your Race su Facebook, basta cercare Your Race, trovate anche il link alla pagina Facebook dal sito Full Cloud, per cui andate, seguite Your Race, facciamo anche delle live lunedì sera molto interessanti e possiamo discutere di tutto ciò che volete attraverso le pagine social di Your Race. A questo punto io inizierei a proporvi i contenuti di questo podcast. Come vi ho detto, abbiamo intervistato due piloti. Il primo pilota, anzi la pilota che abbiamo intervistato, è Wikipedia, che ci ha raccontato un po' di cose interessanti, soprattutto inerenti la sua attività nel W Series, che l'anno prossimo diventerà una gara di contorno della Formula 1, quindi lei sarà impegnata di fatto su tutti i circuiti dove saranno impegnati i piloti di Formula 1. Quindi ci ascoltiamo Wikipedia, poi torniamo per i commenti. E allora, amici di Full Gas, anche oggi abbiamo un ospite importante per quello che riguarda l'automobilismo, il panorama dell'automobilismo italiano. Abbiamo con noi Wikipedia. Ciao Vicky, buongiorno.
Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao.
Ciao, ben trovata. Vicky, io ti ho invitato, ho chiesto la tua partecipazione perché ci sono un po' di novità interessanti che ti riguardano. Comincerei soprattutto a parlare del campionato a cui prendi parte, il W Series o il V Series, come italianizzato lo andiamo a dire, perché è una serie che dal prossimo anno farà parte del panorama di contorno della Formula 1. Volevo chiederti, prima di tutto, diciamo, qual è la tua esperienza in ambito W Series e se percepisci questa come un'opportunità per acquisire visibilità per fare poi un eventuale salto di categoria.
Assolutamente, beh, era già nell'aria da un po' di tempo, poi per fortuna è arrivata la conferma. Credo che sia una cosa molto rivoluzionaria, no? Perché insomma, se possiamo provare a immaginare la visibilità che possa portare un campionato femminile, soprattutto nel Circus Formula 1, è qualcosa di speciale. Sicuramente dà una visibilità in più. Io ho corso nel 2012 in quella che si chiamava GP3 al tempo, sì. E comunque dà una visibilità in più. Ci sono anche delle difficoltà in più, perché il tempo in pista è sempre meno, magari orari molto diversi tra di loro, e comunque è ancora più di alto livello, però insomma è una bellissima soddisfazione, una bellissima cosa di cui far parte, e credo che sia proprio un grosso step in avanti, sì. Per il mondo del motorsport.
Ecco, una cosa che non ho detto all'inizio è che proprio è una serie tutta al femminile, quindi i piloti o le pilote interessate e che partecipano è riservato alla categoria femminile. Ecco, come sono le tue colleghe? Se le trovi più o meno aggressive rispetto agli uomini? C'è lo stesso livello di aggressività? Perché io sono un pilota amatoriale di go-kart e quando vado in pista e trovo qualche ragazza in pista, qualche donna, dal mio punto di vista sono sempre un po' più aggressive rispetto agli uomini.
Guarda, all'inizio ero molto preoccupata, anche perché comunque è una differenza, no? Io sono cresciuta correndo contro gli uomini, all'inizio ho detto boh, come sarà, però guarda, ti garantisco che una volta che sei in pista, in macchina, non è cambiato assolutamente niente, anzi, poi nel campionato comunque tra di noi, per ora, perché poi le cose magari potrebbero cambiare, però per ora c'è tanto rispetto, nel senso che comunque siamo tutte ragazze che hanno passato una selezione, la selezione l'abbiamo fatta insieme, quindi tutte noi sappiamo che noi 18 qualificate comunque meritiamo di stare lì, certo. E per questo ci rispettiamo, certo. E credo che questo sia un grosso vantaggio, no? Perché non c'è problemi di non meritocrazia in questo momento, quindi sicuramente questo aiuta a rispettarci un po' di più. Poi sì, le gare sono sempre le gare, la competizione c'è sempre tra donne, è risaputo che comunque siamo molto più competitive di natura, e quindi sì, sicuramente, insomma, sicuramente ci sarà da divertirsi, guarda.
Credo proprio di sì, credo proprio di sì. Ascolta, che caratteristiche tecniche hanno le macchine che utilizzate? È un monomarca sostanzialmente?
Sì, è un monomarca, è un Formula 3 Tatus, quindi fatto in Italia, scocca interamente in carbonio, colalo, e è un motore Alfa Romeo rielaborato Autotecnica di 270 cavalli.
Ok.
1.8 turbo.
Ok, chiaro. Beh, insomma, i monomarca poi sono noti perché forniscono sempre uno spettacolo, dato il livellamento delle prestazioni.
Sì, se provi a pensare al distacco tra primo e decimo, parliamo di 4 decimi,
sì,
che sono veramente pochi, soprattutto in monoposto, quindi...
Certo, certo. Ma immagino che già ti sarà capitato di come dire, battagliare in pista. C'è una battaglia che ricordi più, come dire, con più passione, con più enfasi?
Guarda, ci sono stati, parlando della WC l'anno scorso, due battaglie che magari mi ricordo con più enfasi. Una era proprio l'ultima gara a Brands Hatch, dove ho finito sesta. Ed era una gara molto concitata perché comunque si giocavano il campionato e quella che era in testa al campionato era quinta, finì quinta addirittura, quindi davanti a me. E in più avevo comunque la ragazza che era settima dietro a me, che si giocava la sua qualificazione poi per il campionato,
sì,
dell'anno dopo, quindi era bella agguerrita. Quella è stata una bella battaglia. E poi altre battaglie belle sono state ad Assen, quando abbiamo fatto due gare quel weekend, e la seconda gara è stato un reverse grid, quindi l'inversione di griglia,
sì,
di tutto il campionato, quindi l'ultimo in campionato partiva prima, quindi puoi immaginare i sorpassi, i casini in pista ad Assen. Sono state due gare molto belle, sì.
Senti, ma curva 1 di Brands Hatch, quanto ci hai messo a trovare i riferimenti? Io l'ho fatta solo al simulatore.
bella tosta. Brands Hatch è una di quelle piste che fai in apnea, no? Perché se azzecchi curva 1, se azzecchi poi curva 2, basta, tutto il resto lo fai in apnea, dici devo chiudere il giro, bella tosta. Soprattutto poi siamo entrati in pista con la pista umida, che comunque cambiava, andava ad asciugare, quindi i riferimenti di per sé cambiano sempre in quelle condizioni, figurati su quella curva.
Certo, no, ma infatti io ti ripeto, l'ho fatta solo al simulatore, ma non credo ancora di averla imparata bene in quella curva lì. Io con te vorrei anche parlare un po' di Formula 1, perché comunque,
sì,
insomma, so che la segui da vicino e hai anche diverse conoscenze di piloti, di persone che lavorano in Formula 1, ma cosa pensi sia successo alla Ferrari quest'anno?
Ma credo che comunque hanno magari pagato lo scotto di alcuni errori passati e ora sono un po' bloccati i nervi in questa situazione dove più di tanto di sviluppo non possono fare, quindi stringono i denti e aspettano, che e sicuramente le tensioni interne non aiutano in queste situazioni.
Diciamo che un po' tutti ci aspettiamo dei tempi di recupero di competitività non proprio immediati, però comunque già
Penso forse, se siamo fortunati, nel 2022 sicuramente ci saranno tanti cambiamenti, no? Perché cambiano i regolamenti, sì, e tutto, quindi l'anno prossimo per i ferraristi sarà ancora un po' col fiato sospeso e poi vediamo vediamo nel 2022.
Ma riguardo il cambio di regolamento poi del 2022, diciamo, ritorna l'effetto suolo, ma tu pensi veramente che contribuirà a dare più spettacolo oppure dobbiamo aspettarci, premesso che secondo me la quantità di sorpassi in pista non necessariamente è sinonimo di spettacolo, però sembra che si vada in quella direzione.
Certo, però per magari qualcuno che ci sta solo avvicinando adesso al mondo della Formula 1, il sorpasso è qualcosa che attira di più. E credo che non sia tanto l'effetto suolo quanto il cambiamento. Se c'è un grosso cambiamento sia per i costruttori che per i piloti, che richiedono quindi adattabilità, c'è sempre qualcuno che si adatta prima e qualcuno che si adatta un pochino più tardi, e questo crea delle differenze che creano lo spettacolo. Quindi credo che non sia dovuto solo all'effetto suolo, quanto a magari qualcosa di diverso, sostanziale, che cambia.
Chiaro. E so che tu conosci alcuni dei piloti di Formula 1, e quali tra questi ti somiglia di più come stile di guida, come approccio alla gara?
Ma guarda, non saprei, più che altro non mi permetto nemmeno di dire assomiglio a. Sicuramente credo che tutti noi troviamo dei punti in comune, no? Mm-hmm. Nel senso, che ne so, in certe situazioni, in certe gare, puoi essere qualcuno che guida nello stile di Verstappen, quindi un pochino più aggressivo, e in altri momenti puoi essere l'Hamilton che non sbaglia la partenza e che è sempre sul pezzo. Dipende, ognuno credo che è un mix di tanti piloti, e in base alla gara, in base a come ci si sente, in base al setup, al team, alla situazione, escono fuori delle qualità diverse, ecco.
Ho capito. Ma tu sei più un pilota che predilige la battaglia, o magari più riflessiva, che guida in ottica campionato?
Guarda, prediligevo molto più la battaglia, nel senso la gara era il mio punto forte, le qualifiche insomma. Poi l'anno scorso un po' le cose sono cambiate, perché l'anno scorso comunque il nostro campionato consisteva in 6 gare e solo 6 gare, quindi prendere degli zeri o fare delle cavolate sicuramente scottavano, perché poi recuperare un risultato era molto difficile. E lì allora sono cambiata e sono diventata molto molto più riflessiva, cosa che comunque hanno fatto credo un po' tutti.
Certo. So che tu hai una conoscenza personale con Leclerc, ti sei trovata con lui in passato, ma qual è la caratteristica che ti impressiona di più di Leclerc?
Ma che è molto duro con se stesso, e molto duro con se stesso, e quindi grazie a questo difetto quasi riesce comunque a tirar fuori delle cose impressionanti, ed è uno che si adatta veramente in fretta, veramente in fretta. Ce lo metti su qualsiasi macchina in 3 giri al limite, cioè è uno che è veramente veloce.
Sì, beh, questo si era già emerso secondo me dal suo trascorso. Credo che negli ultimi suoi 7-8 anni di carriera abbia sempre escluso la Formula 1, abbia sempre concluso al primo o al secondo posto in campionato. Questo è, come dire, indice, no, di grande disciplina mentale, poi, tra l'altro.
Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì.
Senti, l'anno prossimo in Formula 1 ci saranno un po' di new entry, tra cui Mick Schumacher, Hilot, Schwartzman, e secondo te quale di questi piloti poi in futuro avrà più possibilità di arrivare in un top team e giocarsi il titolo?
Ma sai, queste sono domande difficili, perché abbiamo visto i piloti dominare Formula 2 e poi far fatica in Formula 1, quando abbiamo visto anche i piloti nemmeno arrivare in Formula 2, e come Verstappen e dominare a loro modo la Formula 1. Quindi dipende un po' anche sempre qui come si adattano e come si trovano. Sono 3 piloti di altissimo livello. La Formula 2 è stata molto bella, è molto bella perché ancora si giocano il campionato quest'anno, e saranno sicuramente delle come le ultime new entry interessanti, no? Perché comunque molto giovani, riverenti, quindi
sì. L'ultima domanda prima di salutarti, ho visto alcuni video recentemente in cui sei impegnata nel sim racing, quindi come dire, anche lato simulatori commerciali, non quelli che magari usi per il tuo lavoro. È un ambiente che frequenti assiduamente? Stai facendo qualcosa in questo senso?
Guarda, ho sempre prediletto il simulatore, quello da lavoro, no? Quindi propedeutico poi a prepararsi una gara, a prepararsi un campionato. Non mi sono mai trovata molto con gli home sim, diciamo così, e quindi col mondo sim racing. Però è un mondo che piano piano mi ci sta avvicinando, è molto, molto bello, molto interessante, veramente competente e professionale. E, vediamo, sicuramente voglio continuare a coltivare questa conoscenza che uno dice un pilota, però veramente cambia tanto, è proprio un altro sport,
sì.
Ed è sicuramente una cosa che comunque aiuta molto per quello che faccio.
Prima di lasciarti volevo chiederti, impegni in pista per il 2020, hai terminato l'attività competitiva o farai qualche gara da qui a fine anno?
Guarda, purtroppo quest'anno è stato un po' così, ho fatto due gare in Eurocup dove mi hanno chiamato per l'ultimo e sono state molto importanti per me, solo due gare però insomma tanto tempo in pista e è servito molto, quindi per quest'anno bisogna attendere, allenarsi, aspettare che esce fuori il calendario del 2021 della W Series per poter... Certo. Arrivare comunque pronta al massimo.
Certo, e noi faremo il tifo per te assolutamente, ti seguiremo. Vicky, ti ringrazio tantissimo,
grazie,
sei stata gentilissima e
grazie,
magari in futuro mi permetterò di ridisturbarti.
Assolutamente, assolutamente, grazie mille.
Grazie, ciao, buona giornata.
Ciao, ciao.
E allora questa era Wikipedia, pilota decisamente interessante, veloce, uno dei piloti più veloci secondo me del panorama italiano, e tra l'altro la W Series secondo me è una di quelle categorie che va tenute sott'occhio perché può sfornare diversi talenti. Ora io mi auguro veramente che delle donne riescano di nuovo ad arrivare in Formula 1 perché secondo me possono dire la loro. Io sono un tifoso assoluto delle donne in Formula 1 e l'ultima apparizione è stata quella di Susie Wolf, ma soltanto in occasione di prove libere, non ha poi avuto occasione di gareggiare o andare in qualifica. Veramente è un peccato perché come ho detto a Vicky, le donne sono più aggressive in pista. Io me ne accorgo quando vado in pista con delle ragazze che sono in pista con me sui kart, riescono sempre ad essere più aggressive degli uomini. Ho anche un po' di timore a volte perché poi fanno delle entrate staccate all'ultimo centimetro, decisamente interessanti. Comunque andiamo avanti perché abbiamo già pronta la prossima intervista che è con Luca Filippi, che anche lui ci racconta un po' quello che ha fatto, quello che sta per fare, quello che farà, e decisamente interessante anche l'intervista con Luca, per cui vi lascio con Luca Filippi, noi ci ritroviamo a breve. E amici di Full Gas, siamo in compagnia anche oggi di un ospite molto illustre, un pilota professionista, un pilota molto importante nell'ambito motoristico italiano, e parlo di Luca Filippi. Buongiorno Luca.
Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui con voi.
È un piacere averti qui, grazie prima di tutto per aver accettato il mio invito. E Luca, io ti presento brevemente, anche se penso non ci sia bisogno di presentazione per quello che ti riguarda. Tu inizi nel 2002 in kart, hai fatto un'ottima scalata nell'automobilismo italiano, sei arrivato in GP2, quella che oggi è la Formula 2, nel 2006. Hai corso lì fino al 2012, tra l'altro conquistando il titolo di vice campione. Poi sei passato in IndyCar dal 2013 al 2016, una stagione in Formula E e poi in WTCR o WTCR, come lo vogliamo chiamare con la sigla originale. Diciamo che avrei milioni di domande da farti, ma cercherò di concentrarmi in quello che abbiamo ritenuto con la redazione un pochino più significativo. Prima di tutto partiamo dalla tua ultima esperienza. Come la tua esperienza in pista fino adesso è stata quasi esclusivamente con Formula, quindi IndyCar, GP2, Formula E, come ci si adatta? Come si adatta allo stile di guida dalla Formula alla GT di fatto? Beh, cioè, ci sono molte differenze, immagino.
Sì, beh, certamente il bello dell'automobilismo è che comunque è vario e ci sono tante discipline che appunto compongono tutto quello che è il mondo dell'automobilismo. E io sono anche molto fortunato perché ho avuto modo di assaggiarle un po' tutte, sì. Chiaramente partendo dal kart, che faccio tuttora per allenamento e divertimento, chiaramente le formula, più o meno tutte le ho guidate, direi, nella mia vita, nella mia carriera, e poi GT e turismo per quanto riguarda le ruote coperte. Con i prototipi ho meno esperienza, però anche quelli ho avuto la fortuna e la possibilità di provarli.
Senti, ma per quello riguarda i test in pista si possono fare un pochino più liberamente o ci sono restrizioni come in Formula 1?
Ma allora, chiaramente ci sono un po' sempre restrizioni, chiaramente per diminuire i costi e quant'altro, però comunque in tutto quello che è il mondo customer racing come GT, il turismo, di solito i team hanno la possibilità di andare in pista con i clienti o i piloti professionisti e fare chilometri. Io devo dire, faccio molti test di sviluppo per diverse case costruttrici e di vetture e di pneumatici, e quindi insomma test sono una cosa che faccio molto durante l'anno. 2020 forse un po' meno del solito, però rimane una delle mie attività principali, sia con Formula che con GT e adesso ultimamente anche con Turismo.
Senti, riguardo la tua esperienza in Formula E, che futuro prevedi per questa categoria? Secondo te ci sarà una possibile convergenza in Formula 1 in futuro? Rimarranno due categorie separate? Andrà a morire? Che futuro prevedi per la Formula E?
Ma guarda, è una domanda difficilissima, perché se mi avessi fatto la stessa domanda quando la Formula E è nata, avrei pensato che assolutamente non avrebbe avuto una lunga vita, che non sarebbe durata. Sinceramente non credevo in quel progetto, invece sono stati bravissimi e fortissimi a svilupparlo, crearlo e farlo diventare quello che è oggi, che è veramente credibile, funziona, e i costruttori hanno aderito ormai non tutti ma veramente quasi. E io spero e mi auguro che la Formula E e la Formula 1 rimangano due realtà concrete, forti ma separate, che ognuno abbia la sua identità, che la Formula 1 continui ad essere la massima espressione della performance, della velocità, della potenza e dello sviluppo tecnologico per darci delle vetture, diciamo, velocissime e non necessariamente più di tanto attente ad altri fattori, che invece sono la filosofia della Formula E, che è l'efficienza energetica, che è l'emissione zero di CO2, che è quello di sviluppare tecnologie che forse sono più mirate magari a uno sviluppo dell'automobile nel rispetto dell'ambiente, che non tanto alla performance di per sé. Il discorso della performance è poi un fattore che viene esaltato, perché poi spinge lo sviluppo tecnologico da parte dei costruttori, però la filosofia di Formula E è quella di sviluppare un nuovo strumento che penso verrà molto utilizzato soprattutto nei centri urbani nelle nostre vite. Quindi io spero veramente che queste due filosofie, Formula E e Formula 1, rimangano così come sono, integre, intatte, ma ben distinte.
Quindi mi stai in qualche modo dicendo che la Formula E sta svolgendo la parte di lavoro che faceva la Formula 1 in passato? Cioè, si diceva che la Formula 1 una volta fosse un laboratorio per poi portare della tecnologia nella vita di tutti i giorni. Questo sta passando alla Formula E, secondo te?
Beh, sicuramente lo sta facendo per quanto riguarda i motori full electric, perché se guardiamo allo sviluppo incredibile che hanno avuto queste vetture, che dalla prima generazione di Formula E dovevano addirittura cambiare vettura a metà gara, quindi per percorrere una gara ci volevano due vetture, con un'efficienza che è cresciuta in maniera incredibile nel corso degli anni, è aumentata la potenza, che si è quasi raddoppiata, raddoppiando anche la durata della sì, batteria, sì. Ma soprattutto cosa è migliorata è l'efficienza, cioè quanto si rigenera nell'arco della gara rispetto a quanto si spende. E sono dei numeri che sono incredibili, cioè oggi le Formula E doppierebbero due volte le Formula E che hanno iniziato la loro prima stagione, ma sono neanche 10 anni fa, quindi è uno sviluppo che sta correndo molto veloce e che infatti lo stanno affrontando i migliori costruttori al mondo, ed è molto trasferibile perché la tecnologia del motore elettrico è comunque una tecnologia tutto sommato semplice, passami dire,
sì.
Perché lasciami dire, perché alla fine la cosa più sofisticata è il software, ma se i software vengono sviluppati per le corse, poi tutto sommato l'adattamento alla strada non è così complicato. Però tutto questo sviluppo che stanno facendo sarà sicuramente molto trasferibile, e devo dire che non è un caso che i costruttori siano così interessati ad essere presenti in questa categoria.
Chiaro. Invece parlando di Formula 1, 2022 ci sarà un cambiamento regolamentare notevole. Secondo te aumenterà il livello di spettacolo oppure, diciamo, è un tentativo, quello che stanno facendo, di recuperare un po' di audience?
Ma sai, cambiamenti regolamentari servono per provare a rompere i domini che ci sono e sono inevitabili, e quindi il dominio Mercedes chiaramente sta un po', sai, facendo male a quella che è la competizione dal punto di vista proprio di competizione. Poi loro stanno facendo un lavoro incredibile, sia loro che chiaramente Hamilton, però fa parte anche del gioco cercare un po' di rompere questi domini. Sicuramente nel 2022 si proverà ad andare in quella direzione, anche se le power unit saranno un'evoluzione di quella attuale, quindi si presume che il vantaggio che ha adesso Mercedes non sia facile da colmare, anche perché una parte del vantaggio probabilmente anche nella power unit stessa. È comunque un cambiamento regolamentare necessario, ormai dal punto di vista degli pneumatici era una volontà quella di andare sui 18 pollici di diametro del cerchio rispetto ai 13 attuali. I 13 attuali sono più che altro un discorso storico che la Formula 1 comunque ha sempre avuto oramai da tantissimi anni, e quindi ci stava andare più in una direzione che quella nel rispetto un po' della tendenza delle vetture stradali, anche perché dal punto di vista poi estetico possono un po' ricondurre alle gomme gli pneumatici che poi utilizziamo, perlomeno, certo, non dico per strada, ma sulle vetture supercar e hypercar.
Certo. Rimanendo per un secondo in Formula 1, in Ferrari si sta vivendo un momentaccio, c'è un ambiente un po' ad alta tensione, i risultati non sono, come dire, consoni al nome Ferrari, e i rapporti all'interno del team non sono sempre idilliaci. Da pilota questo quanto influisce poi sulla prestazione in pista?
Ma purtroppo ad oggi le prestazioni dei piloti, parlando di Ferrari, sono più che altro strettamente legate alla gara singola, quando magari si presenta l'occasione nel poter fare, diciamo, quel qualcosa in più quando poi serve, come per dire nel weekend molto difficile in Turchia credo che entrambi abbiano fatto un ottimo lavoro, sia Vettel che Leclerc. Poi Leclerc, nel voler cercare di fare addirittura ancora di più, poi purtroppo ha perso il podio, ma quello ci sta quando sai che ti stai giocando un'opportunità che non saprai se si ripete durante l'anno, che è quella di andare a podio. Allora sai, rischi di dare qualcosa in più che poi diventa troppo, però certo. Oggi sicuramente quello che la situazione attuale non dipende dai piloti, e anche con altri piloti penso che il risultato non sarebbe diverso. Dunque è un momento sicuramente che da cui la Ferrari deve uscirne, che cosa limita oggi l'impossibilità di fare più test, l'impossibilità di sviluppare i motori al di fuori che sono i canoni che prevede la FIA, che sono molto ristretti, e oltretutto in queste condizioni non è facile riuscire a stravolgere una vettura forse non concepita al 100%, in un anno non si può fare. Purtroppo non si assiste più a delle stagioni dove ci possono essere dei ribaltoni con una scuderia che parte in difficoltà e poi ne esce fuori o viceversa, ma di solito ormai l'andamento è molto costante. Poi anche i circuiti sono così omogenei tra di loro che difficilmente si possono vedere dei risultati e dei valori in campo diversi, e quindi insomma quello che si vede poi di fatto a Melbourne nella prima gara poi si tende a vederlo per il corso del campionato.
Vero. Ma relativamente al discorso Budget Cap, tu sei favorevole a questo tipo di limitazione? Perché siamo passati dagli anni 70, dove praticamente la FIA dava limitazioni soltanto come cilindrata e poco altro, adesso che le limitazioni sono molto, un regolamento molto articolato. In quale situazione tu preferiresti, cioè vedi meglio la Formula 1 come uno spettacolo?
Guarda, è una domanda difficile. Io per ridurre i minimi termini, credo che avrei cercato di esemplificare un po' il motore, non tanto per quello che è oggi, ma è per favorire l'ingresso di nuovi costruttori. Se un costruttore oggi entrasse, ma anche il migliore del mondo con la miglior tecnologia, ci vorrebbe troppo tempo per arrivare ad essere al pari degli altri, perché è uno sviluppo che comunque comporta tempo, risorse e denaro. E quindi l'investimento perde senso, perché per il tempo che ci vorrebbe e il budget per arrivare a vincere non sarebbe assolutamente ragionevole. Quindi bisogna riuscire a trovare un modo per rendere queste power unit veloci, potenti, interessanti, affascinanti, ma anche un po' più semplici, magari con un concetto ibrido più simile per tutti, se non uguale per tutti. E un'altra cosa, magari introdurre delle parti tra virgolette standard, che sono in fish, come si dice, quindi con delle misure, con delle caratteristiche che sono fisse, perché a quel punto lì non stai diminuendo il budget oppure la possibilità di inventiva, ma la stai semplicemente riducendo in alcuni campi. E magari con questo si potrebbe avere più linearità, omogeneità tra le prestazioni dei vari team, ma soprattutto invogliare le case ad entrare in Formula 1, perché poi con la futura uscita di Honda devo dire che c'è mancanza, c'è necessità, sì, di qualche costruttore in più.
Chiaro. Prima di lasciarti ho un'ultima domanda: programmi per il 2021, come sarà il tuo 2021?
Ma diciamo che stiamo ancora definendo, sto lavorando su tre fronti, anche quattro direi. I tre fronti sono il Gran Turismo, il GT, poi a livello internazionale, poi con il Pure TCR, che sarebbe il nuovo campionato elettrico del TCR, quindi organizzato da Eurosport e da TCR, e anche nel VTCR dopo l'esperienza di quest'anno. Anche se dal punto di vista del regolamento non credo che le Giulietta potranno più partecipare, per un discorso di regolamenti di FISH, però comunque ho delle trattative per il VTCR. E l'altro fronte è il fronte test e sviluppo, che è comunque una cosa che io porto avanti da tempo, e lo faccio sia per vetture elettriche, termiche, e per costruttori di pneumatici, e quindi questo sviluppo lo porto avanti ed è per me comunque, certo, molto importante.
Certo. Luca, io ti ringrazio tantissimo, ti faccio un in bocca al lupo per tutto, ti seguiremo sicuramente e magari in futuro mi permetterò di disturbarti per così parlare di nuove tematiche.
Ti ringrazio.
Grazie a te, buona giornata, ciao. E allora questo era Luca Filippi, anche Luca persona disponibilissima, l'ho contattato praticamente tramite social, ho inviato un messaggio attraverso i suoi canali social e mi ha risposto anche abbastanza velocemente e devo dire che è una persona, conosciuta, un'altra persona molto piacevole all'interno dell'ambito del motorsport e tra l'altro sono venuti fuori anche degli spunti interessanti perché con Luca abbiamo capito che quello che una volta succedeva in Formula 1 in termini di sperimentazione, si diceva che la Formula 1 fosse un laboratorio per poi trovare delle soluzioni innovative nelle macchine stradali, in quelle che guidiamo tutti i giorni, questo si sta spostando in Formula E, era in qualche modo prevedibile, però comunque ricordiamoci che la Formula E è un ambito racing che ha delle esigenze completamente differenti da quelle poi stradali di tutti i giorni. Però insomma voglio dire, quello diceva Luca riguardo l'evoluzione delle batterie, l'evoluzione della propulsione in Formula E deve essere giustamente sfruttato poi sulle autostradali perché è chiaro che stiamo andando tutti quanti in quella direzione. A questo punto andiamo avanti con le novità di Carolina. Vi ricordo che non sentirete parlare Carolina delle ultime news di oggi e di ieri, nel senso non sentirete parlare di George Russell arrivato in Mercedes per la seconda gara in Bahrain, non sentirete parlare di Mick Schumacher in Haas, però comunque Carolina ci porta nel mondo delle ultime news di Formula 1, per cui andiamo a sentire Carolina e successivamente ci ritroviamo qui per i commenti. A tra poco.
Ed eccoci ragazzi, benvenuti in un nuovo episodio di Full Gas. Siamo nella parte news di Formula 1 e purtroppo oggi ci troviamo comunque a commentare anche in maniera abbastanza veloce, tra virgolette, un accaduto che è successo nell'ultimo Gran Premio del Bahrain, lo sappiamo tutti, l'incidente pauroso e disastroso di Romain Grosjean, per fortuna ne è uscito quasi, tra virgolette, illeso, a parte le ustioni a mani e piedi, però oggi andremo a vedere insieme cosa ha salvato Romain e poi ci spostiamo verso le ultime news prima di partire con il Gran Premio del Sakhir questo weekend. Per quanto riguarda l'incidente di Romain Grosjean, abbiamo tutti visto la dinamica, è stato un incidente molto forte, soprattutto a livello visivo, con tutto quel fuoco che è esploso, di fatto era da un bel po' di anni, forse dopo Berger, che non vedevamo un impatto così forte in Formula 1. E il pilota si è di fatto salvato per diversi motivi. Il primo innanzitutto è stato grazie all'alo. L'alo è stata una salvezza per Romain e bisogna ringraziare tutto il movimento della FIA che ha fatto in questi anni dopo la morte di Jules Bianchi. L'alo è stato inserito nel 2018 e probabilmente, anzi no, senza se e senza ma, Romain Grosjean senza quello strumento di sicurezza in più non sarebbe qui oggi in mezzo a noi, quindi sicuramente l'alo ha fatto la differenza. E pensare che all'epoca, quando è stato inserito, aveva spartito un po' le acque perché c'erano dei piloti che erano contro e altri piloti invece che erano a favore, e Grosjean non era uno di quei piloti a favore, quindi è interessante poi vedere che oggi è il primo a dire che senza quello strumento non sarebbe sopravvissuto. Ricordiamo che l'alo ha permesso a Grosjean di sopravvivere perché è stato un impatto, quello della macchina della Haas, con un angolo d'impatto quasi frontale che ha provocato comunque il collasso della scocca, che ha spezzato così la monoposto in due. La parte anteriore è finita oltre il guardrail in tutto ciò si è bucato, e la parte invece posteriore è rimasta prima del guardrail. Ovviamente c'è stato questo fuoco, questa vampata di fuoco assurda, proprio perché le batterie dell'ERS ha scatenato tutte queste fiamme. Ovviamente c'erano 145 litri di carburante, il carburante era full perché era il primo giro, secondo giro di gara, quindi appena partita, quindi tante discussioni della serie: la macchina si doveva rompere così, è normale che si è rotta così a metà. In realtà la cellula di sicurezza, dove appunto guida il pilota e dove c'è la seduta del pilota, è rimasta intatta. Infatti la monoposto si è staccata esattamente dopo quello spazio, e quindi questo fa capire che tutti i passi avanti che ha fatto la FIA nell'ambito della sicurezza, che ha fatto dall'ARA anche nella sicurezza con i crash test eccetera eccetera, hanno funzionato nella maniera giusta. Romain Grosjean, che è stato aiutato anche dal fatto che non avesse perso conoscenza in tutto questo impatto così violento, e questo non è un punto affatto scontato, perché proprio grazie al fatto che della sua coscienza sul momento, della sua, possiamo dire, scaltrezza, è stato sul pezzo, non ha perso conoscenza, era vigile, e quell'adrenalina che hai sicuramente in quei momenti così tra l'uscio e l'ascio, quando ti vedi la morte in faccia, l'hanno fatto scattare fuori dalla monoposto. In tutto ciò grazie, perché il volante, sappiamo dagli ultimi giorni, dalle news, che si era rotto, quindi lui non ha dovuto estrarre il volante. Sappiamo che la procedura per uscire dalla monoposto è molto lunga: devi estrarre il volante, devi slacciare le cinture, slacciare quella impregatura che si ha dietro al collo per l'alo, e poi puoi uscire. Il volante era rotto e lui è uscito a divincolarsi dall'alo. Lui ha proprio raccontato che ha aperto gli occhi e ha visto tutta questa vampata di calore davanti alla sua visiera, sentiva calore, grande calore alle mani, e ha pensato in primis a Niki Lauda, al suo incidente, e poi ha pensato alla sua famiglia, ai suoi figli, a sua moglie, che sicuramente gli hanno dato la carica giusta per uscire e la motivazione per muoversi e uscire da quella monoposto. Lui è stato nelle fiamme per 27 secondi, poi Marshall e i medici sono intervenuti nella maniera più tempestiva possibile e l'hanno salvato. E sono state scene all'inizio subito traumatiche e tragiche, perché non si avevano notizie di Grosjean, perché era immerso nelle fiamme, era avvolto dalle fiamme, e vederlo uscire così, l'hanno detto in tanti, sembrava quasi un film della Marvel quando esce il supereroe, perché uscire quasi semi, tra virgolette, illeso è qualcosa di assurdo, che ti fa capire quanti passi in avanti hanno fatto in Formula 1 e quanti ne faranno ancora per quanto riguarda la sicurezza dei piloti. Più punti interrogativi invece si possono sicuramente porre sulla posizione dei guardrail: erano legali, non erano legali, bisognava avere davanti degli pneumatici. Insomma, sarà interessante capire anche questo punto di vista, perché come sappiamo siamo di nuovo in Bahrain, sullo stesso tracciato, sappiamo un po' modificato perché utilizzeranno il perimetro esterno, quindi sarà una sorta di ovale, però comunque quello è il tracciato del Bahrain, quindi siamo sempre lì. E in tutto ciò ovviamente Romain Grosjean non sarà in questo Gran Premio del Sakhir, perché ovviamente le ferite, le ustioni alle mani e ai piedi, soprattutto a un piede, ha soltanto un piede se non sbaglio, perché ha perso la scarpa nel mentre che usciva. Ovviamente sta cercando di recuperare il prima possibile, perché vuole tornare ad Abu Dhabi, e lo capiamo a 360 gradi, perché lui l'anno prossimo non sarà più in Formula 1, si ritirerà perché non ha un sedile, quindi finisce il suo percorso in Formula 1 con la Haas, il team americano, e non vuole finire col ricordo di un incidente. Lui, nel bene o nel male, anche se sicuramente tornerà non al 100% delle sue possibilità fisiche, se dovesse tornare ad Abu Dhabi all'ultimo round di questa stagione 2020, però vuole tornare per concludere così la sua carriera in Formula 1 momentaneamente, poi sai mai dire mai, magari tornerà in futuro, però al momento questa è la situazione. E per questo Gran Premio sappiamo che lo sostituirà Fittipaldi, quindi sarà interessante anche vedere Fittipaldi in Formula 1 con la Haas. E è stato un momento davvero traumatico, però per fortuna l'abbiamo visto salvo, per fortuna Romain Grosjean sta bene, salvo, e ha solo, tra virgolette, delle ustioni, e sembra quasi incredibile raccontarla così. In tutto ciò, una volta visto quello che è successo a Romain Grosjean, io direi di spostarci verso le ultime news della Formula 1, perché proprio oggi hanno annunciato che Lewis Hamilton è stato positivo al Covid. È positivo al Covid, ha fatto un tampone, non si è sentito tanto bene lunedì mattina, così gli hanno fatto un tampone, mica contro tampone, ed è risultato positivo per entrambi. Quindi si è messo in quarantena lui e tutte le persone che gli sono state vicine, quindi ci sarà sicuramente Angela, la sua aiutante, tutto fare, poi magari anche Bono, insomma qualche ingegnere, non lo sappiamo ancora, però si sono messi in quarantena. E non correrà questo Gran Premio del Sakhir, quindi anche qui c'è un grande punto interrogativo da parte della Mercedes. E qui apriamo un attimo una parentesi. Perché apriamo una parentesi? Perché Lewis Hamilton fino allo scorso weekend aveva fatto 98 pole. Cavolo, mancavano proprio due Gran Premi, quello del Sakhir questo weekend e quello dopo di Abu Dhabi, per fare eventualmente le 100 pole. Sarebbe stato davvero un modo perfetto per chiudere il cerchio di quest'anno fantastico per Lewis, che gli ha permesso di portare a casa 7 titoli e sarebbe stato quello portare a casa le 100 pole, quel numero tondo. Non sarà così, ha detto proprio che è dispiaciuto, che non sa come ha fatto a prendere il Covid, però comunque è così, quindi si dovrà curare e spera di tornare ad Abu Dhabi. Però anche qui non si sa, perché sappiamo che ad esempio Perez è risultato positivo per 2 settimane dietro fila, quindi anche qui bisogna poi capire se Lewis Hamilton la stagione l'ha finita qui nella primo round del Bahrain o se tornerà ad Abu Dhabi. Questo è un work in progress, lo vedremo solo nel corso dei giorni. In tutto ciò ovviamente la Mercedes deve capire come muoversi, e come sappiamo i team a inizio proprio della stagione 2020 avevano già deciso dei piloti di riserva, perché a fronte di questa emergenza Covid, nel caso in cui un pilota avesse riscontrato il Covid, loro dovevano avere comunque una chance, un piano B subito per portare 2 monoposti in griglia invece che una. E la Mercedes aveva schierato nei suoi piloti di riserva Esteban Gutierrez e Stoffel Vandoorne, attuale pilota ufficiale di Mercedes in Formula E. E quindi sono iniziati i primi rumors. Chi prenderà il posto di Lewis Hamilton? Perché è divertente questa cosa, perché è un conto e se un pilota come Fittipaldi mi entra in Formula 1 e mi prende il posto dell'AS, nulla togliere all'AS, però sappiamo che l'AS si può giocare poche possibilità attualmente in Formula 1, ovviamente non si gioca al podio. Invece è interessante se un pilota torna in Formula 1 o tocca la monoposto della Formula 1 per la prima volta con la macchina di Lewis Hamilton, cioè quell'astronave Mercedes che ha un dominio da un tot di anni a questa parte della macchina vincente di quest'anno. La macchina che tutti sognano, ecco, potremmo dirla così, anche per sfatare, per capire davvero se tutti riuscirebbero a vincere con quella macchina, per un po' ribadire per andare a pizzicare le dichiarazioni di Max Verstappen, e invece per capire anche quanta differenza c'è con Bottas e un altro pilota. Bottas in questo weekend dove non c'è Lewis potrebbe toccare la pole, potrebbe toccare il primo podio, Max Verstappen potrebbe invece prendersi quel primo podio, lo vedremo. Tra tutte le opzioni papabili in Mercedes abbiamo appunto questi due piloti di riserva, il nome di Nico Hülkenberg ormai è una costante per questa stagione un po' bizzarra, che ha già coperto comunque anche delle gare quando Perez aveva riscontrato il Covid durante la stagione, e poi abbiamo George Russell. Ebbene sì, George Russell, voi mi direte, ma scusa, Russell non guida la Williams? È vero, però Russell è in orbita Mercedes, il suo manager è Toto Wolff, e per Russell sarebbe una bella opportunità, dato che la Mercedes onestamente non ha nulla da perdere e nulla da guadagnare, tutto quello che dovevano vincere questa stagione l'hanno vinto, quindi questi ultimi due Gran Premi della serie giochiamocela in pista. E nel caso Russell potrebbe essere coperto da un altro pilota in Williams, quindi non ci sarebbero problematiche. E sarebbe una bella opportunità per Mercedes per capire le potenzialità di questo pilota in ottica 2022, perché ricordiamo che Bottas ha firmato per un anno e Lewis Hamilton non si sa ancora cosa farà del suo futuro. E per Russell sarebbe una bella occasione per dimostrare, con una macchina che gli consenta di mostrare le sue qualità, che merita questo deal per il 2022. Anche perché credo che tenere Russell in Williams più di 2 anni, dopo c'è il rischio di bruciare un talento, quindi Toto Wolff deve muoversi in queste decisioni. Io onestamente prenderei George Russell, anche per muovere un pochettino la griglia e per vedere i nuovi giovani talenti quanto sono bravi e quanto portano la macchina al limite. In tanti parlano ovviamente di Vandoorne, perché in realtà sarebbe la scelta più consona e più logica in base anche alle premesse che avevano fatto prima del 2020. Stoffel Vandoorne, che questo qualche giorno fa appunto era a Valencia a fare i test per la Formula E, che ha già preso un jet ed è già volato in Bahrain della serie aspetto là la mia notizia. ci sperano tutti in realtà, ed è anche interessante vedere che è stata fatta una petizione molto simpatica, però un bel appello alla Mercedes da parte di qualche pilota, e non a caso uno di questi piloti è appunto Nico Rosberg. Rosberg appunto ha chiesto a Mercedes sui social, su Twitter, con qualche tweet, sia lui che anche delle tra, insomma sono stati diversi, anche Aylot se non sbaglio, a chiedere appunto di vedere Russell in Mercedes. Quindi ragazzi, arriviamo al Sakhir con dei punti interrogativi che scopriremo sicuramente nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Però sarà interessante perché è un circuito nuovo, un po' particolare, dove il motore avrà la parte vincente sicuramente, e dove ci sono dei punti interrogativi sui piloti. Quindi questo sicuramente muoverà le carte in quel del Bahrain. Quindi io vi aspetto con Fabrizio la prossima settimana con un nuovo appuntamento e una nuova puntata di Full Gas. Ciao!
E allora questa era Carolina, e io devo fare i complimenti a Carolina, perché come vi ho detto, Carolina ha registrato il suo intervento prima che si sapesse che Russell era stato ingaggiato per sostituire Hamilton nel prossimo Gran Premio, e da quello che lei ha detto si è tenuta Russell per ultimo, proprio perché anche secondo Carolina in qualche modo era il più adatto, il più idoneo, e così è stato. Quindi questo conferma la bravura di Carolina, la lungimiranza. Carolina è giovanissima, ma devo dire che in quanto a Formula 1 non è seconda a nessuno, è veramente una potenza. E ragazzi, allora ci rimane un ultimo intervento da sentire, che riguarda la parte storica della Formula 1. Voi sapete che dalla scorsa puntata abbiamo ripristinato la parte storica della Formula 1, che era un po' una delle due anime di questo podcast. E questa settimana Paolo Senni, grande Paolo che ci ha stupito la settimana scorsa con Gilles Villeneuve, ci parla questa volta della vita di Colin Chapman, che grazie a lui ho anche scoperto alcuni lati, alcuni episodi della vita di Colin Chapman che ignoravo totalmente. Per cui vi lascio con Paolo e la vita di Colin Chapman, e ci ritroviamo per i saluti finali. A tra poco.
Grazie Fabrizio. Questa settimana vi racconteremo la storia di uno degli uomini che hanno rivoluzionato la storia del motorsport. Il genio di un ingegnere che ha completamente ridisegnato l'architettura della Formula 1 moderna. Quell'uomo è Colin Chapman. Anthony Colin Bruce Chapman nasce a Richmond, una cittadina alle porte di Londra, il 19 maggio del 1928, da una famiglia della media borghesia inglese. Una famiglia che in un'Inghilterra ancora alle prese con la ricostruzione seguente la Seconda Guerra Mondiale gli permetterà una carriera scolastica di tutto rispetto. Stanley Chapman, suo padre, gestiva il Railway Hotel sulla Tottenham Lane, vicino alla stazione ferroviaria di Hornsey. L'albergo londinese dove la famiglia Chapman si trasferì poco dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Era un uomo dalla visione imprenditoriale molto accentuata, una caratteristica sicuramente ereditata da suo figlio Colin. E proprio per questo decise di allargare le attività di famiglia, prendendo in gestione, oltre all'hotel in cui viveva, anche i bar di alcuni locali notturni nei pressi del Railway Hotel. Questo assicurò a Colin e alla sua famiglia un tenore di vita decisamente migliore di quello dei suoi coetanei, permettendogli di frequentare prima la Stationers Company's School di Mayfield Road e poi di iscriversi alla facoltà di ingegneria strutturale allo University College di Londra. Ma neanche quella era la sua strada maestra, e capì infatti che a 20 anni che non avrebbe mai progettato ponti né dighe. Doveva vivere la sua passione per la tecnica in qualche altro modo. Fu così che, ancora studente, insieme ad alcuni amici, si avventurò nella progettazione e nella costruzione della sua prima automobile. Era una Spider in legno e lega metallica leggera, assemblata sul telaio di una Austin 7 del 1930, un'auto che a quei tempi rappresentava il massimo delle sportive inglesi. Chiamò quella vettura in un modo particolare, dandole il nome di un fiore, Lotus. Proprio forse in omaggio alla sua fidanzata dell'epoca, Hazel, che Colin soprannominava Fiore di Loto. Quella donna successivamente sarebbe diventata sua moglie. In quel modo era nata la Lotus Mark I. La vettura, terminata l'elaborazione nel 1948, venne regolarmente immatricolata, iscritta ed impiegata in diverse gare di trial, all'epoca molto popolari in Inghilterra. Ma lo spirito irrequieto di quel giovane inglese non poteva accontentarsi solo di questo. Quello stesso anno, infatti, si unì allo University of London Air Squadron, un gruppo di addestramento per laureandi e laureati della Royal Air Force, che incoraggiava i membri a intraprendere una carriera ufficiale in uno dei rami della RAF, imparando a volare. Ma anche qui Colin sentiva limitata la libertà delle sue idee. Gli bastò infatti un anno per capire che la carriera militare non sarebbe stata nel suo futuro, e nonostante gli fosse stato offerto l'arruolamento permanente, si congedò a favore di un rapido ritorno alla vita civile. Ma Colin aveva lasciato lo University College di Londra nel 1948 senza una laurea, ed a questo punto, dovendo completare il suo curriculum di studi, fu costretto a concentrarsi sulla carriera universitaria. Completò il suo ultimo esame di matematica nel 1949, ottenendo una laurea con un anno di ritardo. Dopo un paio di false partenze nel mondo del lavoro, il giovane Chapman entrò a far parte della British Aluminium Company, utilizzando le sue capacità di ingegnere civile per tentare di vendere alluminio come materiale strutturale per la costruzione degli edifici. Ma le corse erano sempre lì. La sua meta principale era correre ed esprimere se stesso in quel campo, determinato com'era ad ottenere grandi cose come pilota e come costruttore. Nasce infatti la Lotus Mark II, una vettura con motore Ford 10 e sospensioni indipendenti, che nel 1949 gli diede la soddisfazione di vincere ben 21 gare trial, le competizioni con cui aveva iniziato a correre. L'evoluzione delle sue vetture proseguì negli anni successivi con successo, sempre nel campo delle corse, sino alla Mark IV, con la quale vinse nelle competizioni trial praticamente tutto. Ma a Chapman quelle gare ancora non bastano. Colin vuole continuare a dividere la sua attività di pilota ed ingegnere tra macchine sportive ed auto di prova, tra le piste ed i tavoli da disegno. Inizia così a pensare alla realizzazione di una piccola serie di auto sportive a elevate prestazioni e fonda il 1 gennaio del 1952 la Lotus Engineering Company. Nasce così il prototipo Mark VI, considerato ancora oggi la pietra miliare della storia della Lotus, nonché la prima vera vettura di serie della casa inglese. Ed in quegli anni, all'interno della compagnia dell'alluminio in cui lavora, si dedica anima e corpo ad imparare come costruire sempre meglio le sue vetture, mettendo a punto soluzioni all'avanguardia con la possibilità di affinare sempre di più il suo genio. Lo fa anche presso clienti come la BRM, una delle più famose scuderie inglesi di quell'epoca, dove baratta ore di lavoro volontario per la progettazione delle sospensioni delle loro Formula 1, in cambio di una Ford Zephyr convertita per le corse con la quale gareggiare. E tutto questo sino alla fine del 1954. Anno in cui lascia la compagnia per dedicarsi definitivamente alla sua Lotus Engineering, ma specificamente al Racing Team Lotus nato in quell'anno. Nel frattempo, la produzione della MK6, tra il 1953 e il 1955, raggiunge i 110 esemplari. L'attività industriale stenta ancora economicamente a decollare e gli inizi per Colin sono difficili. Ma il 1954 ed il 1955 cominciano a regalargli le soddisfazioni che tutto il suo lavoro di quegli anni ha creato. Ed il suo team vince le prime gare nella categoria sport. Colin e la sua Lotus sono ormai pronti decide che è il momento giusto per un grande salto e si lancia in un'avventura determinante per le sue aspirazioni. Si iscrive insieme allo scozzese Ron Flockhart alla 24 ore di Le Mans del 1955, alla guida della sua Lotus. Quell'anno Chapman non terminerà la gara, un testacoda alla 12ª ora lo impedirà, ma il nome di quel giovane inglese di Richmond e delle sue auto inizierà a circolare negli ambienti che contano. Il successo di Colin e della sua scuderia dalla metà degli anni 50 in poi lo proietta anche verso la massima formula. La Formula 1 lo appassiona, è il nuovo banco di prova per la sua abilità di ingegnere, ma anche per quella di pilota. È uno dei giovani designer emergenti in quegli anni ed alla fine del 1955 Tony Van Verdel, proprietario della scuderia inglese Vanwall, lo chiama nel suo staff per la progettazione della sua VW2, la vettura con cui disputerà il campionato 1956. Chapman non si accontenterà di progettare quell'auto, ma vorrà anche provarla. Il suo istinto di pilota non si era mai assopito. Durante le prove del Gran Premio di Francia a Reims. Non sarà una prova felice. Chapman, infatti, per una malaugurata manovra di sorpasso, si schianterà al torrente Tillois, prima dei box, contro la vettura del compagno di squadra Mike Hawthorne. Fortunatamente senza conseguenze serie per entrambi. L'incidente, che impedirà ad entrambi di prendere parte alla gara, lo convincerà a porre termine alla sua carriera di pilota. Una decisione che, negli anni, lo renderà uno dei maestri assoluti della progettazione delle auto di Formula 1. Nel 1957, il tecnico inglese continuerà la sua esperienza nel campo del motorsport, progettando la monoposto per il suo team, per il campionato di Formula 2, la Lotus 11. Un'auto che, grazie ai successi, permetterà al team inglese di raggiungere nel 1958 l'Olimpo dell'automobilismo sportivo, la Formula 1. Esattamente il 18 maggio dell'anno seguente, infatti, la scuderia di Chapman debutta in Formula 1, al Gran Premio di Monaco del 1958. Graham Hill in quel caso fu costretto al ritiro, mentre il compagno Cliff Ellison concluse la gara in sesta posizione. Fu un buon inizio per il team e un ottimo incoraggiamento per il Chapman progettista. Due anni dopo, sempre a Monaco, nel 1960, Stirling Moss gli regalerà la prima vittoria con la Lotus a motore posteriore, la Lotus 18. Molto spesso quelle piccole auto inglesi batteranno negli anni successivi le Ferrari e le Maserati con motore anteriore, nonostante queste ultime fossero più potenti, mostrando al mondo intero quanto la superiore maneggevolezza in pista possa determinare il successo. È la sua vittoria come ingegnere. Le sue vetture, piccole e leggere, sono più agili delle rivali, nonostante la sua devozione alla filosofia del design minimalista le renda apparentemente fragili. Ma il capolavoro della sua arte ingegneristica deve ancora arrivare. È nel 1962 che Chapman stravolge il mondo della Formula 1 con una delle sue più geniali intuizioni. Quella che forse più di tutte ha determinato un cambiamento epocale nella tecnica costruttiva di questa classe automobilistica. È l'invenzione del telaio monoscocca. Questa nuova filosofia costruttiva delle sue auto debutterà in quell'anno sulla Lotus 25, guidata da una delle leggende della Formula 1, Jim Clark, il pilota che per Chapman rappresenterà forse l'amicizia più significativa di quegli anni. Diversi piloti della Lotus vinsero le gare solo perché erano su un'auto di Chapman, ma molte Lotus vinsero le gare solo perché Clark le stava guidando. E questo Colin lo sapeva, come lo sapeva Jim. La loro era un'amicizia singolare. Chapman, il brillante e affascinante ingegnere, colto e navigato. Clark, l'agricoltore riservato e diligente del paese di Scottish Border, che rappresentava il pilota che Chapman un tempo voleva essere. Due personalità decisamente agli antipodi, ma che trovano la loro stima nel fatto che ognuno riconosce il talento dell'altro nella sua particolare sfera d'azione delle corse automobilistiche. Un'impresa che entrambi amano. Il loro sodalizio sportivo, oltre che umano, inizia nel 1963 e permette alla Lotus di guadagnare due titoli mondiali di Formula 1, nel 1963 e nel 1965, ed una 500 miglia di Indianapolis storica, dove Jim Clark vinse nel 1965 alla guida di una Lotus 38, prima auto a motore centrale a conquistare la corsa americana. Ma la vita non favorì l'amicizia dei due campioni. Il 7 aprile del 1968 a Hockenheim, al volante di una Lotus 48 di Formula 2, durante un test privato, Jim Clark uscì di pista e Colin perse per sempre quello che definì pubblicamente come il suo migliore amico. La Lotus ormai era una certezza nel mondo automobilistico e Chapman, dopo la scomparsa di Clark, ne fece il suo unico vero obiettivo, conquistando ben 13 titoli mondiali, 6 piloti e 7 costruttori, tra il 1963 e il 1978. Fu un avvenimento determinante nella sua vita. Divenne un uomo d'affari. Così lo etichettarono molti dei suoi piloti, che con il suo genio e l'abilità di chi lo circondava, conduceva in prima persona tutti i suoi successi, sia nel campo automobilistico che in quello economico. Decine tra i nomi più famosi della Formula 1, da Jochen Rindt a Ronnie Peterson, da Mario Andretti ad Ayrton Senna, da Nigel Mansell a Nelson Piquet, guidarono le sue vetture alla vittoria e molti di loro lasciarono la vita sui circuiti con esse. Ma mai più, nonostante tutto, Chapman ebbe lo stesso rapporto di amicizia che aveva stabilito con Clark. Ancora oggi è difficile valutare totalmente l'influenza che in tanti modi diversi Chapman ha avuto sulla Formula 1 come la conosciamo oggi. Fu ad esempio il fautore principale della sponsorizzazione automobilistica quando nel 1967, dopo che la FIA ebbe riconosciuto la necessità di ampliare le opportunità finanziarie per una Formula 1 in espansione, sfruttò per primo la sponsorizzazione del marchio Imperial Tobacco per il team Lotus del 1968. O ancora fu l'inventore degli alettoni, le appendici alari comparse nel 69 sulle sue vetture e che ancora oggi vediamo in forme diverse sulle auto di Formula 1 dei nostri giorni. O ancora di nuovo dell'effetto suolo, l'accorgimento aerodinamico con cui una vettura letteralmente incollata al terreno dall'effetto ventosa riesce ad aumentare la sua percorrenza in curva. Ma verso la fine degli anni 70 la Formula 1 cambia le sue dinamiche, privilegiando la politica del denaro all'espressione sportiva, e Chapman ne viene tagliato fuori. Si allontana sempre di più dalla Formula 1, perdendo gran parte del suo interesse per questo sport, anche perché additato dai suoi detrattori come il principale responsabile degli incidenti occorsi ai suoi piloti, per via delle sue monoposto giudicate troppo leggere e pericolose. Alla fine, nel 1978, Colin Chapman entra in affari con l'imprenditore statunitense John DeLorean, con l'obiettivo di realizzare la leggendaria DeLorean DMC in uno stabilimento di Belfast, finanziato dal governo britannico per 54 milioni di sterline. L'arresto di DeLorean per presunto spaccio di sostanza stupefacente e il crollo simultaneo del business automobilistico della DeLorean Motor Company lasceranno la vicenda in un brutto pasticcio ed a causa della sua prematura scomparsa, la parte reale di Chapman in questa triste vicenda non è mai stata completamente spiegata. Si suppose però che le destinazioni finali dei finanziamenti fossero alla fine le tasche di DeLorean, Chapman e altri. Ma Colin Chapman muore ufficialmente di arresto cardiaco il 16 dicembre 1982, a soli 54 anni, a Wymondham, Regno Unito. Pochi giorni prima aveva superato senza problemi una visita medica per conto dei Lloyd di Londra, per l'assicurazione sulla vita e per il rinnovo della licenza di pilota. Dopo la sua morte, Emerson Fittipaldi e Mario Andretti, due dei suoi piloti, chiederanno di poter partecipare alle esequie, ma viene loro risposto che il corpo è già stato tumulato. Nasceranno molti dubbi sulla sua reale dipartita e forse la verità sulla fine di Colin Chapman non si saprà mai. C'è chi dice che sia scappato in Brasile e dopo essersi sottoposto ad una plastica facciale sia addirittura riuscito a partecipare come spettatore a qualche gran premio prima di scomparire davvero all'inizio del XXI secolo. E girano voci su un versamento da 18 milioni di dollari su un conto bancario panamense effettuato poco prima della morte. Quel che è certo è che la leggenda di questo genio dell'automobilismo sportivo ha alimentato le cronache di tutto il mondo anche dopo la sua morte. La leggenda di un uomo che nel bene e nel male ha plasmato insieme ad Enzo Ferrari la storia della Formula 1.
E allora ringrazio Paolo, questa era la vita di Colin Chapman. Io ogni volta che sento la parte storica raccontata da Paolo mi incanto, sto lì ad ascoltarlo, tra l'altro ogni volta scopro dei risvolti di cui non ero a conoscenza. Colin Chapman lo conoscevo come progettista, non avevo la minima idea di tutto quello che ci fosse dietro, per cui grazie Paolo. Io ringrazio anche Carolina, che precisa e puntuale come al solito ci ha fornito le news, è stata anche molto lungimirante perché in qualche modo ha previsto l'arrivo di George Russell in Mercedes verso Sir Hamilton nella prossima gara. Ringrazio gli ospiti Wikipedia e Luca Filippi che ci hanno donato un po' del loro tempo per rispondere alle nostre domande. Vi rinnovo l'invito a visitare il sito fullgas.cloud e a seguirci su Twitch, il canale di riferimento è Fabrizio_Monaco, Fabrizio_Monaco. Vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata del podcast Full Gas. Ciao a tutti!